Sesta massima. Disporre tutte le occupazioni della propria vita con uno spirito di intelligenza. Il cristiano deve camminare sempre nella luce, mai nelle tenebre. A questo scopo, egli deve chiedere allo Spirito Santo, con continue preghiere, il dono dell'intelletto per poter penetrare e capire le sublimi verità della fede, il dono della sapienza per poter giudicare rettamente delle divine realtà, il dono della scienza per poter giudicare rettamente delle realtà umane e infine il dono del consiglio per poter dirigere se stesso applicando le singole opere della propria vita alle verità che ha conosciuto. Il cristiano deve essere caratterizzato dalla proprietà del comportamento, dalla riflessione e dalla maturità in tutte le cose. Deve fuggire la fretta e la precipitazione dell'uomo del mondo, perché è contraria ai doni dello spirito, i effetti di una volontà umana carica dell'ansietà che toglie la pace, tanto raccomandata dal Divino Maestro. Lo spirito di intelligenza lo indurrà sempre a pensare assai prima alla propria correzione che a quella del prossimo. Riguardo alla correzione e alla perfezione di se stesso, la volontà di Dio gli si renderà nota con facilità. Prima di tutto la riconoscerà dalle circostanze in cui si trova. Secondo questo principio certissimo, egli comprenderà che la prima cosa che la volontà di Dio gli prescrive è di adempiere con fedeltà, esattezza e prontezza a tutti i doveri del proprio stato, di corrispondere a tutte le relazioni in cui si trova legato con gli altri uomini, di usare verso di essi tutte le amorevolezze e riguardi che derivano in modo naturale da queste relazioni. In breve, si comporterà con essi con tale carità che dovranno restare soddisfatti di lui. La sua conversazione con le persone con cui deve trattare sia piena di dolcezza, di santa amabilità e di vera edificazione. Per amore della vita ritirata, eviterà di trattare con le persone con cui non ha alcun obbligo. Questo principio di corrispondere allo stato di vita ricevuto da Dio, di occupare bene tutto il proprio tempo, renderà il cristiano amante della fatica, in particolare dell'arte o mansione che professa, nella quale si impegnerà assiduamente. Se gli riuscirà di fare in essa dei progressi, li guarderà come un merito presso Dio. Infatti, è volontà di Dio che egli corrisponda bene allo stato in cui l'ha posto. Se il cristiano è impegnato negli studi, vi si impegnerà non per amore di essi, ma per amore di Dio che egli serve. Se ha in mano un lavoro manuale, vi si impegnerà per lo stesso fine. Così il cristiano non riterrà mai un incarico più nobile dell'altro o più vile dell'altro, perché tutti serve ugualmente lo stesso Dio. Ciascuno lavora la propria parte come umile addetto nella grande bottega dello stesso padrone e alla fine della giornata ne riceve il salario non secondo il tipo di mestiere esercitato, ma secondo la fedeltà, l'assiduità, la premura e l'amore al padrone nel compierlo. Dopo i doveri del proprio stato, fra i quali sono comprese le pratiche della religione, il discepolo di Gesù Cristo occuperà il tempo che gli rimane. Primo, in letture di carattere religioso, sia per istruirsi bene la dottrina della religione, sia per meditare le grandezze di Dio, la bontà infinita, l'onnipotenza, la sapienza. Secondo, nell'orazione di iniziativa spontanea, praticata quanto più gli sia possibile anche durante il suo lavoro, deve rendersi familiare e carissima questa preghiera, anzi, per lui deve essere la cosa più cara e dovrà considerare le ore spese in essa come ore di delizia e di grazia. Quando l'uomo prega, infatti, viene introdotto, vilissimo com'è, all'udienza del suo Re Divino e ammesso a intrattenersi direttamente con lui. È concesso al cristiano occupare una parte del suo tempo nelle necessità corporali, le principali delle quali sono il mangiare, sobrio e non ricercato, e il dormire, anch'esso regolato da una giusta moderazione. Il cristiano si permetterà anche un moderato riposo nella sua stanchezza. Gesù Cristo gli ha dato l'esempio di fare tutto quanto richiesto per la propria sussistenza e anche di riposare. Per esempio, si mise a dormire nella barca e si sedette vicino al pozzo di Samaria. Le circostanze del proprio stato e le relazioni che legano il cristiano ai suoi simili potrebbero essere tali da permettergli di passare alla pratica dei consigli evangelici, cioè alla professione effettiva della povertà, della castità e dell'obbedienza. In questo caso il cristiano, ardente di assomigliare il più possibile al suo divino maestro e di non trascurare nessuna cosa che il suo divino maestro ha raccomandato come appartenente ad una vita di perfezione, abbraccerà coraggiosamente e avidamente questi consigli. Tutti, se le sue circostanze glielo permettono, o almeno qualcuno, se nelle sue circostanze gli è possibile abbracciarne soltanto qualcuno. Anche se il cristiano non cerca di fare nulla di grande da se stesso, perché si trova sinceramente incapace di tutto, anche se esegue affezionato e contento solo i doveri del proprio stato, anche se sceglie per sé una vita ritirata e il più possibile solitaria, silenziosa e nascosta, tuttavia egli non è insensibile ai beni e ai mali dei suoi fratelli. Egli prega per loro, arde per il loro bene ed è sempre pronto a donarsi e a sacrificarsi anche tutto per la loro spirituale salvezza. Basta che abbia solide ragioni di credere che ciò che fa per loro non è fatto di propria volontà e presunzione, ma perché Dio lo vuole da lui. Anche in questo lo deve guidare lo spirito di intelligenza, per conoscere la volontà di Dio circa i servizi che deve prestare ai suoi fratelli. Questo spirito di intelligenza gli dice anche riguardo alla carità che deve praticare verso i suoi fratelli. La volontà di Dio si manifesta prima di tutto in modo ordinario attraverso le circostanze esterne. Queste circostanze, da cui può fondatamente conoscere quali particolari atti di carità è chiamato a compiere verso il suo prossimo, sono le seguenti. I bisogni del prossimo che gli vengono sott'occhio. Infatti, San Giovanni dice chiaramente: ma se uno ha ricchezze di questo mondo e vedendo il suo fratello in necessità gli chiude il proprio cuore, come dimora in lui l'amore di Dio? La richiesta di qualche servizio di carità da parte del suo prossimo. Il Maestro Divino infatti che dice «Siate perfetti come perfetto il Padre vostro celeste» dice anche che il nostro Padre che è nei cieli ci dà tutto quello che gli chiediamo in nome di Gesù. Dunque anche il cristiano, se vuole essere perfetto come il Padre che è nei cieli, dia tutto quello che può dare quando il prossimo glielo chiede. Per eseguire bene l'opera di carità che gli è richiesta, egli deve prestarla con coraggio e con letizia, se vuole davvero corrispondere alla vocazione di una vita perfetta nella carità. E lo farà anche con suo grave disagio, a sue gravi spese, insomma, con tutto quell'amore ardente che non cerca e non pensa alle cose proprie, ma sempre a quelle degli altri. Lo farà con la carità del Divino Maestro verso gli uomini. Gesù ha dimostrato che la perfezione della carità non ha limiti di umane delicatezze, perché è giunto a versare il proprio sangue e il sangue sopra un patibolo. E così succede che l'umile e fervoroso cristiano, che da parte sua non sa scegliere per sé che una vita nascosta, lontana dai pericoli e dagli uomini, tutta occupata in una continua contemplazione, distribuita fra la preghiera prolungata e lo studio o l'esercizio di qualche professione o attività manuale, fra necessità della vita e alcuni momenti di riposo, venga pian piano dalle forze della carità tirato fuori dal suo nascondiglio, che egli ama non per inerzia ma per sincera umiltà. Viene portato per il bene del suo prossimo a una vita attiva, immerso, se Dio lo vuole, anche in un mare sconfinato di pensieri, di brighe, di faccende, di affari grandi e piccoli, rinomati e disprezzati, comunque siano i primi che la volontà di Dio dispone che egli vede. Con questo spirito di intelligenza, il cristiano, che ha l'anima piena di carità, diventa, dentro le circostanze, più grande di se stesso. Abbraccia cose grandissime, faticosissime, pericolosissime, insomma abbraccia tutto, perché Dio gli faccia sentire internamente di averne la capacità, purché i suoi superiori non glielo vietino, e purché ne sia richiesto espressamente o tacitamente dal suo prossimo, nel quale vede sempre il suo divino Signore. Il cristiano, che ama la perfezione, assume queste opere di carità senza avere una volontaria predilezione per l'una piuttosto che per l'altra. Egli si attiene perciò alle tre regole seguenti. La prima. Abbraccia le prime opere di carità che il suo prossimo gli chiede, e comunque siano, piccole o grandi, piacevoli o importune, eseguibili da qualsiasi persona o solo da lui, mai le rifiuta per aspettarne di future incerte. Seconda. Se contemporaneamente gli vengono richieste più opere di carità e non può assumerle tutte insieme, procede a farne la scelta secondo l'ordine della carità, attento sempre ad accollarsi solo quelle che sono proporzionate alle sue forze. Terza. Infine non si stanca o si lascia infastidire da nessuna opera di carità. Se può, le porta a termine tutte e se comportano una continuità, persevera e non passa ad assumerne altre in più di quanto ha già intrapreso, ma rimane nelle opere assunte come rimanendo nella propria vocazione. La volontà di Dio, che si manifesta nel modo più ordinario attraverso le circostanze esterne, può anche manifestarsi attraverso straordinarie interne ispirazioni, quando però le circostanze esterne non dicano assolutamente il contrario. Il cristiano, dunque, può anche andare in senso contrario alla coscienza del proprio nulla quando un interno impulso dello Spirito Santo gli manifesta con chiarezza il volere di Dio. In questo caso, egli può assumere opere diverse da quelle che gli suggerisce lo stato in cui si trova. Ma simili ispirazioni hanno bisogno di essere ben dimostrate, i segreti del cuore vagliati, per evitare che in esse si mescolino le voci dell'amor proprio e l'uomo non venga forse ingannato dal demonio, il quale talvolta si trasforma in angelo di luce. Infine, giova moltissimo che queste ispirazioni siano confermate dai superiori che lo dirigono spiritualmente. Regola infallibile e generale per avere la prova che sia volontà di Dio quella che si è manifestata attraverso i segni delle circostanze esterne, come anche quella manifestata attraverso i segni delle ispirazioni interne, deve essere la pace e il tranquillo gusto delle cose, provato dal cristiano nel profondo della sua coscienza. Deve concentrarsi in se stesso ed ascoltare attentamente se sente qualche inquietudine. Se ci bada attentamente, troverà qui il segnale indicatore della sua condizione. L'amor proprio e un fine umano qualsiasi mettono sempre un po' di turbamento. Conosciuto questo lieve turbamento nella propria coscienza, il cristiano potrà scoprirne subito la causa, se lo vuole. Potrà conoscere che cosa in lui non procede dal puro spirito di Dio, spirito di calma perfetta, ma dal proprio spirito, da una sottile superbia, da una sensibilità non completamente sottomessa, insomma, da un inganno del nemico. E se i cristiani, secondo gli insegnamenti del loro Maestro Divino, praticassero tutte queste cose, formerebbero insieme una società pacifica e beata, non solo nella vita futura, ma anche nella presente.